Laudetur Jesus Christus. Siete all'ascolto della Radio Vaticana.
Coraggio.
Conforto.
Contemplazione. Orizzonti cristiani.
Un'occasione quotidiana per ricominciare insieme.
Lampada ai miei passi. Commento alla liturgia domenicale proposto da padre Paolo Martinelli, frate minore cappuccino.
Cari fratelli e care sorelle in ascolto, ci troviamo ormai nell'imminenza del Santo Natale. Tutto intorno a noi ce lo ricorda, anche se spesso nel nostro tempo i richiami al Santo Natale sembrano dimenticare il suo vero significato, rischiando di distrarre il nostro cuore nel consumo piuttosto che puntare all'essenziale. L'antidoto al Natale convenzionale o di consumo è proprio quello di lasciarsi prendere per mano dalla liturgia. In particolare la parola di Dio, che ci viene offerta nella quarta domenica di Avvento, ci conduce per mano a contemplare il carattere, vorrei dire, drammatico del Natale. Vorrei usare questo termine non per indicare qualche cosa che ci spaventa, ma piuttosto per mettere in rilievo come l'ingresso di Dio nella storia coinvolga radicalmente la libertà dell'uomo. C'è dramma quando si pone la necessità di una decisione, di una mossa autentica della libertà. E questo è proprio quello che ci viene narrato dalla Sacra Scrittura. Al centro di tutto ci sta il racconto dell'Evangelista Matteo, di come fu generato Gesù Cristo. Qui siamo innanzitutto posti di fronte a un fatto. Sua madre Maria, essendo promessa sposa di Giuseppe, prima che andassero a vivere insieme, si trovò incinta per opera dello Spirito Santo. Ecco qui subito un'osservazione: il segreto regista che realizza il disegno del Padre nella storia è lo Spirito Santo, quello Spirito che aleggiava sulle acque della creazione, ora è pienamente all'opera nella nuova creazione. È anche interessante notare che Gesù non si incarna da solo. Tutta la vita trinitaria è coinvolta nell'evento dell'incarnazione. Il Padre invia il Figlio nella carne per opera dello Spirito Santo. Ecco delinearsi il dramma di Giuseppe. Suo sposo, poiché era uomo giusto, non voleva accusarla pubblicamente, pensò di ripudiarla in segreto. Egli si trova spiazzato completamente di fronte a questa iniziativa di Dio. Come stare di fronte a un fatto inspiegabile, totalmente inaspettato? Giuseppe preferisce la via della più profonda discrezione, ci dice il Vangelo. Senza accusare Maria pubblicamente, come prescriveva la legge, decide di ripudiarla in segreto. Un'idea geniale, elegante, raffinata, piena di rispetto e di amore per Maria. Egli semplicemente sembra volersi mettere da parte con un misto di delicatezza ma anche di smarrimento. Giuseppe non avrebbe mai potuto venire a capo di questo enigma se non ci fosse stato un altro intervento di Dio. Gli apparve in sogno un angelo del Signore e gli disse: Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria, tua sposa. Infatti, il bambino che è generato in lei viene dallo Spirito Santo. Ella darà alla luce un figlio e tu lo chiamerai Gesù. Egli infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati. Con queste parole Giuseppe comprende di essere lui reso partecipe di un disegno misterioso che passa attraverso proprio la sua persona. Egli non può semplicemente congedarsi dalla scena, si trova più che mai coinvolto nell'evento dell'incarnazione. Ma Giuseppe viene anche qui chiamato dall'angelo figlio di Davide, e sarà lui a doverlo chiamare Gesù. Queste espressioni hanno un'importanza grandissima, innanzitutto perché in tal modo entra in campo la paternità di Giuseppe. Dando a lui il nome, lo riconosce come figlio, inserendolo, per così dire, nella stirpe regale davidica. In tal modo la vicenda di Gesù si connette con l'attesa messianica e con le promesse della discendenza regale. Il beato Giovanni Paolo II parlerà di Giuseppe come del Redentoris Custos, il custode del Redentore. Egli è colui che custodisce il rapporto prezioso tra Maria e Gesù, mostrando questo figlio come il compimento della promessa. Questo è avvenuto, ci dice la Scrittura, perché si compisse ciò che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta. Ecco, la Vergine concepirà e darà alla luce un figlio. A lui sarà dato il nome di Emanuele, che significa Dio con noi. Proprio la prima lettura ci propone il brano di Isaia a cui si rifà il Vangelo di Matteo. Si tratta di una profezia che deve essere risultata misteriosa anche al re Acaz. La situazione di Giuda in quel momento era assai complessa e il profeta assicura il re della vicinanza del Signore. Lo richiama a credere in lui fino ad invitarlo a chiedere un segno. In questa circostanza l'invito a chiedere un segno non è espressione di incredulità, al contrario, è manifestazione che ci si fida del Signore. Ma qui colpisce la risposta imbarazzata del re: non lo chiederò, non voglio tentare il Signore. Sembrerebbe quasi un'intenzione pura, che non vuole immischiare Dio con le cose della propria vita quotidiana. Non ritiene la realtà quotidiana degna di intervento da parte di Dio. Qui, in questa espressione, c'è qualche cosa, diciamo così, di profondamente moderno, qualcosa che ci riguarda, il senso di tenere Dio fuori dalle nostre cose, dai nostri affari quotidiani, così da poterci determinare nel breve calcolo delle nostre misure, del nostro progetto. Ma Dio non si lascia tenere a distanza, Dio entra nella storia, la cambia. Sebbene la profezia di Isaia sia probabilmente considerata in riferimento innanzitutto alla discendenza immediata del re, tuttavia la domanda sul senso di quella enigmatica espressione, una vergine che concepisce e partorisce un figlio, rimarrà aperta in Israele fino al tempo di Gesù. Qui il riferimento è contemporaneamente ad una giovane donna, ma anche ad una vergine, come ad indicare una novità radicale, un intervento di Dio nella storia che genera un nuovo inizio. Per questo l'Evangelista vede compiersi la profezia messianica in colui che nasce dal grembo di Maria per opera dello Spirito Santo. E il suo nome è Emanuele, Dio con noi. Dio non può essere confinato in un recinto sacro. In lui i cieli si aprono. Qui siamo davvero chiamati anche noi a non cadere nella tentazione del re Acaz, di tenere Dio lontano. Dio, se c'è, non c'entra, diceva un filosofo per riassumere la grande tentazione della modernità. La liturgia ci ripete ancora oggi: egli viene. Viene a mettere dimora tra noi, a farsi carico della nostra realtà umana, a camminare con noi, a soffrire, a gioire con ogni persona che cerca la verità, ad essere compagno di cammino che rende possibile la speranza. Da qui scaturisce il compito che ci aspetta e che ci viene presentato da San Paolo nella lettera ai Romani. lui che si descrive come apostolo per vocazione. Non seguire più se stessi e la propria misura, ma il disegno misterioso di Dio. Questo è ciò che Paolo chiama l'obbedienza della fede, che Dio chiede a tutte le genti. Infatti, che cosa fa Maria all'annuncio dell'angelo? Che cosa fa Giuseppe di fronte al sogno rivelatore? E che cosa dobbiamo fare noi perché la nostra vita si rinnovi? Vivere l'obbedienza della fede, cioè seguire colui che è tra noi e che la fede riconosce e accoglie, ospita nella vita. Allora, nella fede obbediente, Dio irrompe e viene ad abitare, a mettere la sua dimora tra noi. Attraverso il pertugio dell'obbedienza della fede, la vita si apre all'inedito del regno di Dio che viene. A tutti voi buon Natale e buona rinascita in Cristo Gesù.
Lampada ai miei passi. Commento alla liturgia domenicale proposto da padre Paolo Martinelli, frate minore cappuccino. Realizzazione di Monia Parente.